ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Siamo partiti da Ventotene, abbiamo attraversato la Grecia con il mito della principessa Europa e poi l'Europa ancora con Carlo Magno, Mozart e il grande architetto Le Corbusier. Oggi abbiamo un altro genio, nato in Toscana e morto in Francia, Leonardo da Vinci, che non era né italiano né francese, era europeo. Il presidente Mattarella ha definito Leonardo come un grande italiano, protagonista assoluto della scena europea, figlio del suo tempo in cui la cultura non riconosceva frontiere e accomunava nello scambio di conoscenze tutta l'Europa, malgrado le guerre che si combattevano. E per questo è significativo anche che il suo nome caratterizzi uno dei programmi più importanti dell'Unione Europea, il programma che consente a docenti e professionisti del mondo della scuola di ottenere una formazione professionale in Europa. Non possiamo evidentemente avere come ospite Leonardo da Vinci in persona, ma abbiamo un drammaturgo, un regista e attore italiano che ha interpretato Leonardo scrivendo e recitando nel film a lui dedicato. Massimiliano Finazzer Flori, benvenuto Massimiliano.
Buongiorno, buona giornata a tutti voi.
Allora, Leonardo era moltissime cose: pittore, scultore, architetto, matematico, ingegnere, esperto di anatomia, geologia, cartografia, botanica, fu inventore, scrittore. Forse facciamo prima a dire che cosa non è stato, tu che hai vestito i suoi panni. Allora, aiutaci ad immaginarcelo. Io direi che partiamo innanzitutto da una descrizione così fisica.
Ma sì, innanzitutto Leonardo da Vinci chi è? Chi è l'uomo dietro questa maschera che egli stesso ha voluto indossare di fronte a noi, sapendo di essere postumo? Ebbene, prima di tutto è un uomo ironico, è inquieto, è solitario, è scaltro, è mezzo anarchico, è distratto, a volte dei deficit di attenzione, è curioso, è molto curioso ed è un bambino, perché quel bambino, la dimensione del bambino non sarà mai inferiore alle ambizioni di un uomo che voleva passare alla storia. Qualcuno ha detto che Leonardo era un uomo che si è alzato presto, molto presto, al mattino, quando tutti gli altri ancora stavano dormendo, e a me sembra che ancora oggi stiamo dormendo, perché se parliamo di Europa, una figura così in Europa ancora non c'era, ma forse questa figura davvero è una figura universale.
Allora, hai detto era un bambino, quindi con quella curiosità che muove i bambini nella scoperta del mondo, ma era anche un genio, quindi come gestiva secondo te la sua genialità? Perché essere diversi in un mondo dove ci sono molte bocche che parlano e pochissime teste che pensano non deve essere stata una vita facile.
Ma innanzitutto sai la differenza tra il genio e il talento, che il talento è colui che sa colpire un obiettivo che noi non sappiamo colpire, il genio è colui che sa colpire un obiettivo che noi non sappiamo vedere. Quindi innanzitutto Leonardo è un uomo che sapeva vedere, o meglio, l'occhio di Leonardo è un occhio che vedeva delle cose che non si vedono, vedeva l'invisibile, dava forma a questo invisibile, dava forma a quella immaginazione di cui però, visto che siamo in Europa, c'era già qualcosa nell'aria, c'era già qualche fermento, insomma tirava il vento dell'immaginazione, non solo perché c'era un signorino che si chiama Vasco de Gama, c'era un altro che si chiama Colombo, ma c'era anche un tedesco che cominciava a stampare la carta, cioè cominciava a stampare il timbro, il torchio, insomma Gutenberg. Insomma, è un'Europa che credeva in che cosa? Nell'arte, certo c'era, nella scienza, seppure la parola scienza per noi oggi diversa da quella che loro intendevano, c'era la tecnologia, ma c'era l'immaginazione. Insomma, erano uomini abbastanza liberi, cosa che poi dopo sarebbe diventato un po' più difficile.
Quindi era un'Europa anche molto moderna, quella che tu ci hai descritto, alla fine era un'Europa forse ancora più avanti rispetto a quella dove siamo noi adesso.
Ma tu pensi una cosa, che quando si parla di Leonardo si parla naturalmente anche della sua esperienza, seppure breve, a Firenze, ovviamente si parla dei Medici, ma Cosimo dei Medici, Cosimo, che Leonardo ovviamente non ha conosciuto, quindi prima che arrivasse Leonardo era un signore che con la sua banca, visto che parliamo di Europa, non possiamo non parlare di banche. E se parliamo di banche, e Cosimo aveva inventato la partita doppia, cioè inventavano anche finanziariamente tecniche, cioè tecnologie perché la ricchezza potesse avere, come dire, i suoi rendimenti. Tutto questo Leonardo ne è del tutto consapevole, anche perché Leonardo un po' è bambino, un po' andava dal committente, come quando va a Milano nel 1482, si presenta, non ha neanche 30 anni, non ha anche realizzato ancora quasi nulla di tutto quello che egli dice, presenta. diretta a Ludovico Sforza, il Moro però gli dice: provami, fammi fare la prova, fammi fare un'esperienza, verifica tu stesso quello che io posso fare. Quindi la committenza si fidava di gente visionaria, ed oggi, ma è lì che io vedo un po' la differenza. La nostra committenza politica, ma anche economica e finanziaria, si fida poco dei visionari, anzi a volte li teme.
Forse non ci sono visionari così come poteva essere Leonardo.
Ma sai che è difficile diventare visionario quando sai che il mondo è conformista, omologato, quando sai che il visionario è uno che, come dire, tende a rompere un sistema più che, come dire, a confermarlo o a modificare il sistema magari al suo interno. Però è anche detto, è anche vero, che i visionari allora erano all'interno di un'epoca, quella del Rinascimento, in cui al centro c'era un uomo che si rimetteva in discussione. Noi oggi non abbiamo al centro un uomo che si mette in discussione, anche se, devo dirti, post-Covid, forse la riflessione che l'ambiente, e non parlo di ecologia, ma che l'ambiente e l'uomo devono trovare un nuovo rapporto, un nuovo accordo, non solo musicale, sta emergendo. Uno degli aspetti più interessanti del post-Covid, e certamente potrei dirlo con una frase di Leonardo: chi non prevede già si lamenta. Mamma mia, quanta gente si sta lamentando in questo periodo. E prima dove eravate a prevedere? Dov'era la previsione?
Quindi tu, diciamo, fai parte un po' di quella corrente di persone che pensano che questa esperienza che ci adesso, cioè ci auguriamo essere ormai alle spalle, cioè quella del Covid, abbia tirato fuori un po' il lato migliore dell'essere umano e quindi si possa adesso incappare in un nuovo rinascimento?
Ma qualsiasi incidente, quando capita la storia, individualmente e collettivamente, qualsiasi incidente è da guardare con attenzione. Quando si cade, se può accadere un maestro oppure quando accadere un potere, c'è qualcosa di interessante. Mi viene in mente in questo momento una caduta famosa, Talete, che cammina e cade in un fossato, e avvicina una servetta, una serva della Tracia, che si mette a ridere mentre lui è caduto in questo fossato e guarda le stelle, no? Forse la filosofia nasce lì, da un incidente, da qualcuno che ride o che ti irride, e tu riesci a continuare ad avere uno sguardo verso qualcosa di diverso. Come direbbe il nostro Leonardo, visto che questo è il tema di Europa, Leonardo: non si volta chi a stella è fiso, non si volta chi ha di fronte una stella, ha scelto quella stella e quella è la sua rotta. Ecco, io credo che il post-Covid abbia posto un problema di rotta e di stelle.
Ecco, sempre per citare Leonardo, un'altra cosa che diceva è: dalle cose confuse l'ingegno si desta a nuove invenzioni.
Allora, questa è una frase che io amo. L'ho amata, l'amo, perché l'ho recitata a teatro, nel film. Perché dalle cose confuse l'ingegno si desta a nuove invenzioni. È una frase stupenda. Vediamo perché è stupenda. È stupenda perché? Perché la confusione, il confuso, il caos, dentro il caos c'è qualcosa che bolle e tu ancora non sai cosa ancora vuoi cucinare. Però qualcosa bolle, senti questa confusione, non riesci a trovare una sintesi, non riesci a trovare una ricetta, non riesci ancora a capire quale sarà il sapere, il sapore giusto. Devi aspettare. Poi improvvisamente, di fronte a noi, magari andiamo a dormire con delle idee, la mattina dopo tutto ritorna in quell'unità, in quella sintesi, immediatamente. Ora, questa intuizione, che sembra un'intuizione che tragga la sua forza dal vuoto, non è affatto vero. La nostra intuizione prende forma da tanti saperi diversi che sono entrati in noi e che hanno tempi diversi di metabolizzazione. Un amore, la matematica, uno sguardo, un frutto che cade, una donna che ti lascia, tutto entra nella nostra vita. Poi di colpo tutte queste cose hanno una formula. Leonardo capisce benissimo questo, perché nella sua pentola c'era ingegneria, c'era botanica, c'era fisica, c'era astronomia, c'era astrologia, c'era geometria, c'erano gli scacchi, c'era la musica, c'era la lira, c'era il suo essere vegetariano, c'erano le sue contraddizioni di uomo, c'era tutto questo. Di colpo, da questa confusione, l'ingegno si desta. Infatti l'ingegno si desta, non è che ancora ha avuto successo. Tu ingegno si alza in piedi, si sveglia e vede finalmente le cose per quello che sono.
Però all'inizio, quando ci hai descritto Leonardo, ce l'hai descritto come un uomo che voleva diventare famoso, quindi che era consapevole di essere diverso rispetto magari a tutti gli altri.
Sicuro, Leonardo è consapevole di chiamarsi Leonardo e di essere Leonardo da Vinci. Cosa vuol dire essere Da Vinci? Vuol dire essere nato figlio legittimo, essere nato, come dire, da solo, di aver fatto un'esperienza della vita da bambino che si perdeva di fronte, come dire, a rigagnoli, a torrenti, a guardare, a finire magari dentro una grotta. C'è un episodio, ti voglio dire, questo episodio importante, che dice molto di Leonardo. Leonardo da bambino si perde in una grotta e dice più o meno così: arrigiratomi infra gli ombrosi scogli pervenni a una gran caverna e subito salse in me due cose: paura e desiderio. Paura della minacciante scura spelonca, desiderio di vedere, sì, desiderio di vedere se là dentro vi fosse qualche miracolosa cosa. Ecco, questo è Leonardo, al di là del fatto che queste immagini della grotta, paura e desiderio, sono immagini del cinema, di un cinema prima del cinema. Ma al di là di questo, c'è della paura in Leonardo, il tentativo di mettersi in discussione, ma vince sempre il desiderio. Il desiderio si contrappone alla paura, non il coraggio, il desiderio di scoprire, di scoperta, di mettere in discussione quel che è. E questo fa Leonardo. Questo fa Leonardo. Leonardo è questa cosa qui.
Secondo te, Leonardo, cosa si sentiva di più rispetto a tutte le cose che era? Pur consapevole di essere un tutt'uno, perché poi alla fine la testa, l'ingegno, l'anima, il cuore si manifestano comunque in un'unica persona.
Bella domanda. Bella domanda. Sì, secondo me c'è della prima battuta del mio spettacolo. Inventore e interprete de natura e de homini. Ma attenzione, signore e signori. Inventore, sì, inventore, lui inventa dall'esistente, non ex nihilo, inventa dalla realtà, a volte come un bambino spacca un giocattolo per guardare cosa c'è dentro, poi tenta di ripararlo e magari quel giocattolo diventa qualcos'altro, un giocattolo nuovo, bene? Interprete, ecco, secondo me Leonardo sente che è un interprete di natura e di uomini, un finissimo psicologo, a volte perfino psicanalista, non solo del suo tempo ma della natura antropologica e della natura. Quindi interprete, lui capisce e interpreta a partire da un rapporto con il pensiero altrui.
E allora, finché noi ci avviciniamo alla figura di questo
sospiri.
Leonardo da Vinci...
Sospiro,
perché mi hai portato con le tue parole all'interno del fascino di questa persona, che è un fascino decisamente infinito e ha 100.000 sfaccettature. E l'hai detto tu, no? Nella battuta del tuo primo spettacolo. Allora noi facciamo una breve pausa per ritrovarci tra poco, dove entriamo di nuovo nel mito di Leonardo da Vinci, nella sua Europa e anche nello spettacolo, quindi, di Massimiliano Finazzer Flori. A presto!
Europa, Europa!
Bentornati agli ascoltatori di Radio 24, siamo in compagnia di Massimiliano Finazzer Flori, che è artista, regista, attore, drammaturgo italiano che ha interpretato Leonardo da Vinci. Siamo in compagnia quindi del genio di Leonardo da Vinci, della sua personalità sfaccettata e del suo essere, più che italiano, essere europeo. Allora, Massimiliano, eravamo rimasti a un Leonardo chiuso nella grotta, con la paura di questa grotta buia, ma con la curiosità di vedere che cosa ci fosse di meraviglioso lì all'interno di quella grotta. Tu hai interpretato Leonardo da Vinci. Come ti sei approcciato a questo personaggio che abbiamo detto essere davvero tantissime cose?
Molti anni di studio e poi soprattutto io avevo una via privilegiata per accedere a Leonardo, al suo pensiero, alle sue parole. Era la lingua, è la lingua rinascimentale. Sicché mi sono messo a studiare la lingua rinascimentale, cercando di essere filologicamente più preciso e pertinente possibile, in modo tale da restituire la verità di Leonardo, perché Leonardo ci ha lasciato certo 7200 appunti, fogli, elementi di scrittura, ma ogni sua parola, ogni suo pensiero spesso hanno al loro interno della filosofia, e attraverso questo, attraverso la filosofia, possiamo accedere davvero non solo alla vita di Leonardo, ma in fondo alla nostra vita, perché Leonardo ha sempre a che fare con la vita. Come dice Leonardo, chi la vita non stima, la vita non merita.
Quando hai detto che avevi un accesso privilegiato, non lo so, mi sono quasi immaginata che tu mi stessi dicendo che facevi una seduta spiritica e ti mettevi in contatto con l'anima di Leonardo. Ascoltami, al di
Ah,
là della
sì.
battuta, non hai letto tu tutte i 7100 appunti?
No, non tutti quelli, però diciamo centinaia di pagine, non soltanto della storia dell'arte, ma anche della storia della scienza, perché noi abbiamo avuto tante mostre, tante pubblicazioni, abbiamo diciamo, opere di Leonardo importanti, ma Leonardo non va, secondo me, cercato laddove si deve rappresentarlo e riconoscerlo all'interno di un museo o all'interno di un laboratorio di biologia molecolare o di neuroscienze, dove Leonardo oggi starebbe benissimo, è evidente. No, Leonardo va cercato nei elementi naturali, l'acqua, prima di tutto, nell'aria, nella terra e nel fuoco, in quei elementi aristotelici che guarda caso ci riportano ancora una volta ai greci e quindi ci riportano ancora una volta, diciamo, alle nostre origini, alla nostra matrice culturale.
Certo, però non è poi tanto sbagliato pensare che quando si deve portare in scena un personaggio, alla fine si debba entrare un po' in quella che era la sua anima, anche se poi tu la personalizzi con quello che sei e con quello che è il tuo vissuto.
Ma scherzi, io sono Leonardo, cioè, io quando vado in scena sono Leonardo, non solo perché assumo, come dire, col make-up il suo volto, ma insomma ho studiato una parte di paralisi del braccio sinistro, la sua camminata, la sua postura, le sue incertezze, i suoi dubbi, le sue simpatie, i suoi sentimenti, cerco di ridere a bassa voce o di piangere da solo, come egli sicuramente ha fatto e faceva. Sono andato, come dire, sono stato a Vitale, a Vinci a lungo, sono stato nella Loira a lungo e mi sono messo in mezzo ai sentieri, ai boschi e ho sporcato le mani di acqua, di aria, ho voluto bere il suo vino, ho voluto tentare di sentire i suoi sapori. Tutto questo fa parte ovviamente del percorso di un attore che non mette in scena se stesso, ma che col personaggio mette in scena l'incarnazione del personaggio in se stesso.
Ecco, hai detto piangere da solo e ridere a bassa voce. È un
Sì.
po' il destino dei geni, quello di essere persone un po' solitarie, quindi perché poi è inevitabile distanza tra sé e gli altri.
Ma sì, anche questo devo dire è una bella domanda, che mi faccio anch'io, nel senso che è chiaro che non soltanto una figura come Leonardo, ma a quei livelli, a quelle altezze, la percezione di essere incompresi è inevitabile. Ora, questa incomprensione con gli altri non deve diventare la sfida o peggio la contrapposizione tra il genio e la società. Tra l'altro, la società capisce sempre il genio. No, io credo che questa incomprensione ci costringe a chinarci e curvarci verso gli altri e anche a tirare l'orecchio verso gli altri. Noi abbiamo due orecchie e una bocca, forse perché l'ascolto vale il doppio del nostro parlare. So che questa è una contraddizione di chi vi sta parlando, cioè mia, però è vero che Leonardo era anche uno che ascoltava molto, che prestava orecchio a ciò che succedeva, non tanto nei luoghi di potere, ma nella società, ma anche nella natura, nel vedere modificarsi, come dire, un germoglio o un tronco che rotola, poteva da questo percepire una partitura musicale. Quindi innanzitutto saper ascoltare e poi saper trasformare con i nostri occhi quel che abbiamo di fronte. Quindi per forza è una via di solitudine, perché tutto questo non puoi farlo, non puoi commentarlo condividendolo subito, devi prima di tutto farlo tuo.
Ci sono secondo te delle città che sono più legate a Leonardo nel suo essere uomo d'Europa più che italiano o genio?
Non ci ho mai pensato, ma direi non sono le città grandi, o meglio, è un doppio livello. Leonardo è un uomo che può stare a Milano, che può stare a Parigi, tra l'altro a Parigi non c'è stato, ma a Milano altro che, ragazzi. Tra l'altro, se parliamo di Europa, naturalmente Firenze e Milano sono due facce, diciamo, della stessa medaglia, ma una medaglia che ha competizioni diverse. Firenze, la tradizione, una certa estetica, ma Milano allora per Leonardo era il mercato, l'economia di mercato, libera, aperta competizione, era la circolazione delle persone, delle merci, dei capitali, dei servizi, per dire alla Maastricht. Tant'è vero che Leonardo Milano ha un'idea di governance della città ideale, ha un'idea in tempi di Covid o post-Covid di tenere separata il flusso della gente e il flusso delle merci perché temeva dopo quello che era successo, molti migliaia di morti per un'epidemia, temeva il rischio di epidemie, temeva il rischio che le malattie potessero incidere sulle economie. Ecco, vedi cosa vuol dire. Quindi direi questo. Se andiamo in Francia, ma potrei dirti Svizzera, oppure in certe aree della Germania, se andiamo in questa terra e troviamo i piccoli paesi di provincia, la loro natura, con la loro naturalezza, penso, ripeto, ovviamente ad Amboise, Crosse-Lussé, capisci poi che dopo tanta competizione in Quinta Strada, Manhattan, abbiamo bisogno intanto di tornare nei boschi, non so se mi spiego.
Certo, e la natura diventa comunque centrale, un filo conduttore anche di questa nuova contemporaneità che stiamo vivendo. E c'è una frase che mi ha colpito di Leonardo, che è quello che dice: l'uomo passa la prima metà della sua vita a rovinarsi la salute e la seconda metà alla ricerca di guarire. Era veramente un visionario.
Beh, sì, questa è una frase divertente che si è piaciuta ad altri europei anche più o meno di quell'epoca, penso a Erasmo da Rotterdam, il rapporto a ragione e follia. Penso a Thomas More, penso al tema del viaggio, all'utopia, penso a Colombo. Quindi tutti coloro che hanno creduto che il viaggio, mi fai pensare a quello che dice Cervantes, che arriva un po' dopo Leonardo, ma Cervantes insieme a Shakespeare, secondo me, soprattutto Shakespeare, continuano l'eredità di Leonardo in una visione letteraria. Ebbene, Cervantes nel Don Chisciotte dice che la strada, il viatico, è più interessante della locanda.
Certo, l'importante è il viaggio e non il punto, certo. Il punto di arrivo. Hai citato la parola eredità e quindi mi viene da farti un po' questa domanda, che è la domanda delle domande, e capisco che servirebbe molto più tempo per rispondere, però l'azzardiamo lo stesso. Qual è l'eredità contemporanea di Leonardo?
Ma intanto, se mi permetti, così con una battuta anche un po' italiana, la più alta fantasia qui manco possa, no? direbbe nell'ultimo verso Dante, di cui prossima anno, 2021, ricordiamo i 700 anni della scomparsa, su cui siamo impegnati anch'io, per ricordarci, come dice Dante, e Leonardo ne è del tutto consapevole perché Dante l'aveva letto, lo conosceva bene, che dove ci manca l'immaginazione dobbiamo fidarci all'amore che muove, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Quindi fidarci di questo movimento dell'universo, di queste attrazioni, di queste energie. L'eredità oggi, ci sono tante eccellenze, e molte delle quali eccellenze oggi sono ancora più radicali di sapere di Leonardo da Vinci, ma nessuna di esse ha insieme tutte le eccellenze che Leonardo incarnava. Abbiamo migliorato la specializzazione, sappiamo molto più dalla parte, ma abbiamo perso uno sguardo sul tutto, come direbbe un filosofo tedesco Nietzsche, e abbiamo dimenticato che serve uno sguardo sul naufragio e uno sguardo sul naufrago. Quindi l'eredità non ha un nome e cognome, però l'eredità di Leonardo c'è, ed è il metodo. Il metodo è il metodo della scienza, abbellita dall'arte, una scienza che sappia restituirci anche l'emozione del bello. Questa è l'eredità di Leonardo.
Un metodo, quello scientifico, e la parola scienza che è tornata un po' sotto i riflettori, anzi togliamo un po', ma è decisamente tornata al centro dell'attenzione. Prima del Covid la scienza era la Cenerentola, un po' come la cultura. Ora speriamo che questo interesse e questa passione permanga anche al di là delle emergenze. Forse Leonardo e pensare a queste figure del passato ci aiutano a capire quanto sia importante la conoscenza, l'investimento e soprattutto una considerazione a lungo termine di quelle che sono le politiche economiche, le politiche scientifiche e l'investimento. Così, a pelle però, il carattere più specifico che ti ha colpito di più di Leonardo?
Allora, intanto a caldo, visto che siamo appunto in questa seduta jazz, a medici, curatori, tutori degli malati bisogna intender che cos'è vita, che cos'è uomo, che cos'è sanità. Lo dice Leonardo. Lo dice Leonardo, tra l'altro, in un periodo in cui è stato appena fregato, come dire, in modo vergognoso da un concorso, perché già anche allora c'erano corporazioni e la meritocrazia non sempre, come dire, veniva e viene premiata. Quindi la domanda di Leonardo è: che cos'è la vita, che cos'è l'uomo e cos'è la sanità? alla tua domanda, è chiaro che il tratto di Leonardo che più mi interessa, per certi versi, è la irriverenza garbata e costruttiva degli intellettuali di fronte al potere. Se noi abbandoniamo il ruolo non solo di essere critici, ma di essere propositori di un progetto alternativo al potere esistente, non saremo eredi di quella dimensione anche di quota eretica che Leonardo aveva e che dissimulava, ma di cui abbiamo sempre bisogno, io credo. Dobbiamo essere consapevoli anche in post-Covid che gli artisti sono abituati a vivere di incertezza, dico anche a nome mio, incertezza finanziaria, intellettuale, psicologica, culturale, mediatica. Quindi se questa è l'epoca dell'incertezza, ergo gli intellettuali o gli artisti forse hanno qualcosa da dire di più.
Senti, che cosa direbbe Leonardo di questa Europa?
Di questa Europa cosa direbbe? Direbbe che chi poco pensa molto erra, direbbe che la scienza è il capitano ma la pratica non sono i soldati, direbbe soprattutto che il desiderio di conoscere è naturale all'uomo buono, direbbe insomma che questa Europa qui non ha al centro il tema della cultura e non ha il coraggio e la capacità di far sì che la cultura possa essere l'impresa delle imprese, come fu invece in altre epoche, soprattutto per il Rinascimento. Se la classe politica del passato, in modo anche strumentale, chiedeva aiuto agli artisti per farsi un'immagine, per avere un marketing di loro stessi di taglio etico, oggi il marketing, poco tempo fa, te lo dava il giocatore di calcio, una velina, una modella oppure qualcos'altro di ancora meno importante, interessante. Questo è sbagliato, questo è grave e di questo pagheremo un prezzo importante.
Ecco, e a noi però piace che il marketing ce lo dia Leonardo da Vinci. Grazie a Massimiliano Finazzer Flori, alias Leonardo da Vinci, per questo viaggio nel genio e alla scoperta dell'uomo, per averci portato così vicino ad un uomo che aveva un immenso ingegno, per averci fatto conoscere la sua Europa. Allora, grazie Massimiliano per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie a voi ascoltatori, un saluto da Silvia Bernardi. Io vi do appuntamento a sabato prossimo per l'ultima tappa del viaggio alla scoperta dei luoghi europei.